Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski al microfono per questa seconda parte dell'approfondimento di Radio Vaticana Italia. Stefano Sparro e Roberto Colangeli dall'altra parte del vetro, rispettivamente per la regia e per la parte tecnica. In questo secondo spazio di approfondimento torniamo a parlare di Etiopia, in particolare torniamo a parlare di quella che è il conflitto nel Tigrai o nel Tigre, come a volte si sente anche dire, un conflitto che va avanti ormai dai primi di novembre. Era stato annunciato come una guerra lampo da parte del governo federale etiope, si è trasformato in un conflitto, possiamo dire, internazionale in un certo senso, per la partecipazione anche di truppe di altri paesi, come ormai è stato confermato da testimoni che hanno riparato in Sudan, in particolare truppe eritree, questo nonostante i governi etiope e eritreo ufficialmente continuino a smentire. Cresce anche la preoccupazione internazionale per quello che sta avvenendo nel paese. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha espresso una grave preoccupazione per le atrocità che avvengono nel Tigre, in particolare per le notizie che sono arrivate circa la conferma di quello che è stato un eccidio compiuto nella città sacra di Aksum. Ovviamente un conflitto caratterizzato dall'assenza di testimoni diretti, tutte le notizie che arrivano per via indiretta, e anche le organizzazioni internazionali, la comunità internazionale, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati non riescono a raggiungere un accordo per poter monitorare la situazione sul terreno. In collegamento telefonico intanto saluto il professor Marco Mascia del Centro per i Diritti Umani dell'Università di Padova. Grazie davvero per essere con noi, professore.
Grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
Professore, la situazione dell'Etiopia è una situazione che crea grande preoccupazione proprio per questa, diciamo così, indeterminatezza delle notizie che arrivano, che sono notizie scioccanti. Lascia ovviamente crescere i sospetti il fatto che non venga consentito a nessun osservatore internazionale di accedere alle zone del conflitto. C'è una procedura da un punto di vista di diritto internazionale che possa portare alla creazione di un organismo, di una commissione ad hoc per indagare su quello che sta avvenendo in queste aree di conflitto, o bisognerà attendere necessariamente la fine delle operazioni militari?
I diritti umani, alla luce del nuovo diritto internazionale, non hanno confine, quindi uno Stato non può invocare il principio della giurisdizione domestica in caso di sono estese e reiterate dei diritti umani. Questa è la prima questione. Seconda, certo, c'è un'esperienza internazionale. Negli ultimi 20 anni sono state istituite diverse commissioni internazionali di inchiesta, dai territori dell'ex Jugoslavia al Darfur, dal Timor Est al Libano, alla Costa d'Avorio, alla Libia, alla Siria ovviamente, alla Repubblica Centroafricana. Quindi c'è un'esperienza specifica in questo campo. Si tratta di organismi temporanei che hanno una natura non giudiziaria, cioè non sono corti e quindi non sono degli organismi che possono emettere delle sentenze, ma sono degli organismi non giudiziari che vengono istituiti con un'apposita risoluzione da un organo intergovernativo o dal segretario generale delle Nazioni Unite. Gli esempi che abbiamo, la maggior parte, sono tutte commissioni di inchiesta create o dal Consiglio di sicurezza o, la maggior parte, dal Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, dal Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. E quindi è possibile e ci vuole, bisogna attivare ovviamente questo meccanismo.
Professore, lei ha fatto bene a sottolineare che non sono organismi giudiziari, tuttavia sono organismi che hanno come obiettivo quello di comprendere effettivamente quello che è avvenuto sul terreno e di raccogliere in ogni caso evidenze di violazioni dei diritti umani o di condotte criminali durante il conflitto. Questi rapporti poi alla fine in che modo vengono presi in considerazione?
Certo, questo è un altro aspetto importante. Il rapporto, per essere credibile, dunque il rapporto contiene un'analisi dei fatti, quindi dell'indagine che la Commissione ha compiuto in quel terreno, e poi contiene delle raccomandazioni. Ora, la credibilità del rapporto deriva dalla sua oggettività, tanto più oggettivo è il rapporto, tanto più è credibile. Però per, diciamo così, massimizzare, no, l'impatto della ricostruzione della verità, queste commissioni devono avere risorse adeguate, devono avere personale qualificato, devono avere soprattutto il supporto politico degli Stati membri e delle agenzie delle Nazioni Unite e ovviamente una grande visibilità nei media e nella società civile. Tutte queste caratteristiche, no, rafforzano la capacità di queste commissioni di far sì che poi lo Stato che ha violato i diritti umani possa intervenire per ristabilire la legalità.
La comunità internazionale ha degli strumenti per imporre queste commissioni a degli Stati che eventualmente si oppongano all'ingresso di questi investigatori, in un certo senso, sul proprio territorio?
No, di fronte all'ostilità del paese la comunità internazionale non può intervenire. Chiaro che ci vuole il consenso del governo interessato e quindi ci vuole una forte pressione della comunità internazionale e dell'opinione pubblica, ma per quanto riguarda l'Etiopia, attenzione, io vorrei anche fare questa considerazione. Chi dovrebbe proporre l'istituzione di una commissione e poi istituirla è il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, in questo caso, che tra l'altro è in sessione, cioè è in sessione in questo momento, si sta riunendo, ha aperto i lavori il 22 febbraio e chiuderà i suoi lavori il 23 di marzo. L'Italia fa parte del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, che è un organo intergovernativo, un organo sussidiario dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, composto da 47 Stati membri. Ora, in questo momento, oltre all'Italia, ci sono altri 6-7 Stati membri dell'Unione Europea che fanno parte del Consiglio diritti umani, più 4 membri permanenti del Consiglio di sicurezza, cioè Cina, Russia, Francia e Regno Unito. Quindi, voglio dire, ci sarebbero tutte le condizioni affinché l'Italia si faccia promotrice in seno al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite di una risoluzione volta ad istituire una commissione indipendente sulla violazione del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Etiopia. Questa è la strada maestra, diciamo, e qui l'Italia può giocare un suo ruolo proprio in ragione del fatto che fa parte del Consiglio diritti umani.
Professore, ovviamente io non voglio chiederle un consiglio da agitatore, ma proprio in ragione di quello che ha detto, che ruolo può assumere la società civile per fare pressione sui propri governi perché appunto un'azione in questo senso venga intrapresa?
L'associazionismo del nostro paese si dovrebbe mobilitare, penso in particolare all'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, la OIT, che riunisce più di 130 organizzazioni non governative che lavorano nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo. E questo è un network molto attivo, molto importante, che potrebbe, se sollecitato, probabilmente lo possiamo sollecitare, a promuovere tutta una serie di iniziative anche di natura politica affinché il nostro governo si attivi all'interno del Consiglio diritti umani per dar vita ad un organismo di inchiesta, di monitoraggio di questo tipo. Quindi io penso che la società civile sia pronta, cioè se viene viene sollecitata da un'iniziativa di questo tipo, da una proposta di questo tipo, sia pronta a sostenerla.
E sarebbe veramente molto importante in questo momento, soprattutto per attirare anche forse l'attenzione, un po' più di attenzione su quello che sta avvenendo in Etiopia, un conflitto che forse è caduto un po' nell'ombra negli ultimi tempi. Lei si è fatto un'idea del perché? È una questione di interessi internazionali sul paese, sulla regione?
Interessi internazionali, non è che l'Etiopia abbia chissà quali, no, in quella regione del Tigray, no, risorse, lì c'è un problema interno innanzitutto all'Etiopia, cioè quello è una regione che chiede maggiore autonomia, no, dentro lo Stato federale, però ci sono anche, diciamo così, c'è anche una conflittualità politica legata al passato, no, questo primo ministro sta veramente facendo una rivoluzione all'interno di quel paese, anche rispetto alla classe dirigente che aveva governato per oltre 30 anni l'Etiopia. E c'è la questione Eritrea, come ricordava lei all'inizio, no? Ci sono truppe eritree che entrano in questa regione del Tigray e che uccidono e rapiscono e riportano in Eritrea profughi eritrei che si sono rifugiati in Etiopia, nella regione del Tigray. Quindi c'è veramente una situazione difficile. Penso che l'intervento della comunità internazionale debba avvenire il più presto e soprattutto ci deve essere una maggiore pressione affinché si aprano le porte agli aiuti umanitari, perché veramente sono decine di migliaia le persone in questi campi profughi che non hanno più assistenza, non hanno più aiuti da nessuna parte.
Quindi, e quella è veramente l'emergenza prioritaria.
È l'emergenza, esatto.
Ha fatto bene a ricordarla, professor Mascia, ricordo Centro per i Diritti Umani dell'Università di Padova. Professore, io la ringrazio molto, speriamo che queste iniziative effettivamente internazionali possano prendere vita, ma speriamo soprattutto che ci sia una forte attenzione da parte dell'opinione pubblica, della società civile, e che si possa tornare a parlare insomma con sempre maggiore insistenza di quello che sta avvenendo, soprattutto a livello umanitario, come lei ha ricordato alla fine del suo intervento. Quindi grazie davvero per essere stato con noi, professore.
Grazie a lei, a presto.
E risentirci presto. Era il professor Marco Mascia del Centro per i Diritti Umani dell'Università di Padova. Effettivamente la situazione umanitaria dei cittadini etiopi e anche dei cittadini eritrei che in Etiopia avevano trovato rifugio fuggendo dal proprio paese è drammatica. Dal Tigray si sono spostate verso il Sudan circa 60.000 persone in fuga dalle zone di conflitto, centinaia di migliaia di profughi interni si sono dovuti spostare dalle zone dei combattimenti e sono in questo momento in campi provvisori sia nel Tigray ma soprattutto spostandosi verso Addis Abeba. La situazione purtroppo non è chiara per la mancanza di fonti dirette di testimonianza e quindi le notizie che arrivano si basano su notizie dei fuoriusciti, quelle rare volte in cui si riesce a bucare l'isolamento delle comunicazioni, anche qui è stato in un certo senso condannata l'Etiopia in questi ultimi mesi. E proprio sulla situazione umanitaria di quello che sta avvenendo in Etiopia, noi abbiamo in collegamento telefonico anche Don Mussie Zerai, che è il presidente dell'associazione Abeshia, che è una agenzia per la cooperazione e lo sviluppo. Grazie per essere con noi, Don Zerai.
Grazie a voi.
Don Mussie Zerai, la situazione umanitaria nella regione del Tigray e nelle aree limitrofe era già disastrosa per le importanti carestie che avevano colpito l'area, abbiamo sentito anche di questa terribile invasione delle locuste, la guerra è andata a innestarsi su una situazione di grande fragilità, provocando veramente una catastrofe umanitaria. A lei come si spiega il fatto che non ci sia la possibilità per le organizzazioni umanitarie internazionali di intervenire sul territorio. Di fatto è un po' come se l'Etiopia condannasse a morte per fame una fetta della propria popolazione.
Purtroppo l'accesso è veramente a contagocce, a singhiozzo in alcune parti della regione, ma vasta parte della popolazione ancora non è stata raggiunta. Non mi spiego né il ritardo con cui è stato dato il permesso alle organizzazioni umanitarie a portare gli aiuti, né tantomeno adesso a distanza di 3 mesi da quando è iniziato il conflitto che ci siano delle zone, delle popolazioni non ancora raggiunte dagli aiuti. Questo vuol dire fame, questo vuol dire sofferenza, non mi spiego. Io spero che la pressione che sta venendo da più parte faccia effetto, da quello che dichiarano ultimi giorni, pensano di autorizzare, di dare permessi, però non essendo pacificato l'area, ci sono ancora continui scaramucce, continui spari in giro, non riescono a garantire la sicurezza anche per gli operatori umanitari, e anche questo diventa un ulteriore ostacolo. Che vuol dire questo? Che bisogna insistere sul cessate fuoco. Le Nazioni Unite, chiunque della diplomazia, dell'Unione Africana, l'Unione Europea, tutti devono premere per arrivare a un definitivo cessate fuoco, perché tutte le zone, tutto il territorio sia raggiunto da aiuti umanitari, le persone vadano assistiti. In più, la pandemia non c'è solo in Europa o in Occidente, la pandemia c'è anche lì, oltre la fame, oltre la carestia, oltre cavallette e la guerra c'è anche la pandemia, quindi c'è gente che ha bisogno anche di cure mediche, di assistenza. Questo è un appello che faccio a tutti, che facciano presto per salvare più vite umane possibili.
Lumusse Zerai, qualche settimana fa era arrivata la notizia di un grave attacco contro la comunità di Aksum, la comunità cristiana di Aksum. Poi c'è stata nelle ultime ore una conferma in buona sostanza di quello che era avvenuto e che sembrava quasi irreale, soprattutto perché portato probabilmente a compimento da militari eritrei e non etiopi. Che cosa significa, secondo lei, questo attacco a un luogo santo di quella caratura per l'Etiopia? Perché proprio Aksum?
Aksum è simbolo, della storia cristiana dell'Etiopia, non solo dell'Etiopia, si potrebbe dire anche di tutta l'Africa, perché lì dai tempi degli apostoli il cristianesimo si è radicato in quella zona, compreso l'attuale Eritrea, l'attuale il centro nord dell'Etiopia, quindi lì è la culla del cristianesimo del Corno d'Africa, quindi è simbolo per eccellenza. E io non riesco a spiegarmi perché si vada ad attaccare persone che difendono la loro chiesa o che erano a pregare, come da notizie stanno arrivando anche da un altro luogo, una chiesa che è stata attaccata, dove sono stati ammazzati diversi fedeli mentre pregavano in chiesa. Ha pubblicato CNN con tanto di foto delle persone che sono state uccise. Non riesco a capire questo accanimento verso i fedeli, verso anche sacerdoti, diaconi e quant'altro. Se il rischio anche di provocare la reazione di conflitti tra religioni o conflitti tra fedeli di altri cristiani con altri fedeli di un'altra confessione, se questo l'intento è veramente diabolico.
Soprattutto perché da pensare quando alla fine ci si rende conto che la voce più forte che si era alzata contro il conflitto e soprattutto in favore di aiuti umanitari alla popolazione è arrivata proprio dalle chiese, sia dell'Eritrea che dell'Etiopia.
Beh, per forza siamo popoli fratelli e non potevano fare a meno di fare un appello di questo tipo, non si poteva ignorare. Quella regione ha sofferto negli ultimi, basta pensare negli ultimi 100 anni, in quella regione si è versato più sangue che l'acqua piovana. Quindi è una regione che ha sofferto tantissimo, che ha pagato altissimo prezzo di continui guerre che si sono succedute in tutti questi, in questo ultimo secolo, quindi non si può essere indifferenti della sofferenza della gente che per l'ennesima volta sta pagando un prezzo altissimo.
Musse Zerai, con il professor Mascia che abbiamo sentito poco fa, si ragionava anche su quelli che potevano essere eventuali interessi internazionali sull'area per cercare di comprendere come mai si parla così poco di questo conflitto. Ovviamente è stato sottolineato il fatto che di interessi economici per quanto riguarda la parte settentrionale dell'Etiopia diretti non ce ne sono, si tratta di una regione molto, molto povera, ma a livello strategico chi è interessato al controllo della regione?
Ma la regione, sì, è vero che non ha petrolio, ma la regione del Tigray non è del tutto povera, ci sono anche diversi minerali che possono essere interessati ad altre potenze, ma il problema non è soltanto le risorse naturali, lì è la questione anche di egemonia regionale. Quindi tutto il discorso geopolitico tra Corno d'Africa e Medio Oriente, gli Emirati Arabi, i Sauditi, che si stanno affacciando sull'Africa e cercando di conquistare spazi, stanno comprando terre in Etiopia, i porti del Mar Rosso vengono mano a mano vengono comprati o affittati da queste nuove potenze, e quindi ci sono interessi altissimi. Poi c'è di mezzo la questione del Nilo con l'Egitto, anche lì i sostenitori dell'uno o dell'altro fanno la loro influenza, quindi indebolire o creare situazioni di debolezza sul piano politico e in quella regione permette di allungare il brodo, permette di gestire, di approfittare anche di eventuali risorse o posizioni geografiche strategiche per i propri interessi. Quindi gli interessi in ballo in quella regione sono tantissimi, sia di potenze regionali sia di potenze anche internazionale.
E questo forse spiega anche un po' la lentezza internazionale nel prendere determinate decisioni, anche nel percorso di indagine da un punto di vista di violazioni dei diritti umani. Speriamo
ovvio
che...
perché il interesse primario non sono i diritti delle persone, non sono la dignità delle popolazioni, delle loro libertà, dei loro bisogni e loro sofferenze. Quello viene spesso definito sono effetti collaterali della geopolitica mondiale o regionale, quant'altro. Quindi sì,
un termine che ci siamo abituati tristemente a sentire nel corso degli anni e che ha caratterizzato gran parte della nostra storia più vicina. Grazie davvero Don Musse Zerai, presidente di Abeshia. Noi speriamo di tornare a sentirci presto e speriamo anche di tornare a commentare notizie più positive, soprattutto per quanto riguarda l'attività della comunità internazionale. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie, grazie a Don Musié Zerai, grazie al professor Marco Mascia, Centro per i Diritti Umani dell'Università di Padova, Stefano Sparro e Roberto Colangeli che hanno gestito la regia e la parte tecnica di questa trasmissione. A tutti voi che siete rimasti in ascolto, da Stefano Leszczynski è tutto, il mondo alla radio torna domani.